E allora, alle 11:28, come annunciato, prossimo spazio redazionale di questa mattina dedicato a una doppia iniziativa che si tiene a Roma e nei dintorni di Roma, due incontri pubblici con le compagne e i compagni del movimento No TAV. Si comincia questa sera alle 19:30 in un luogo non scelto a caso, è a Ariano Flaminio presso il presidio di Quadro Alto contro l'ipotesi di costruzione di una discarica, l'ennesima discarica nel nostro territorio, vicenda di cui abbiamo parlato tante volte e ci fa ovviamente enorme piacere il gemellaggio fra queste due lotte in qualche modo. E poi si prosegue nella giornata di domenica, sempre in serata alle 19:30 presso lo Spazio Anarchico 19 luglio, un nuovo spazio che si trova in quella della Garbatella a Roma. Allora, noi siamo qui intanto con i compagni e le compagne di Roma, a cui chiediamo un po', come dire, un riassunto della iniziativa. Poi sentiremo in diretta telefonica anche le compagne e i compagni che invece stanno arrivando appositamente.
Ciao a tutti gli ascoltatori, innanzitutto grazie a questa radio per l'ospitalità, radio che come di consueto si contraddistingue per le iniziative di lotta contro la nocività, a cui questa iniziativa No TAV, come le lotte contro le discariche, appartengono. È una storia lunga quella delle popolazioni che si ribellano alle imposizioni che vengono dall'alto di devastazione del territorio. È una storia lunga che ha visto il movimento antagonista protagonista storico di queste battaglie, protagonista storico spesso vittorioso, come è stato per il nucleare, come è stato per Scanzano Jonico, come è stato per l'Acna di Cengio, come è stato per tutte le produzioni di morte. All'interno di questo è dal 95 che in particolare gli anarchici sono all'interno del movimento No TAV, contestualmente alla realizzazione di fattibilità dell'ipotesi di costruzione di una ferrovia tra Torino e Lione. È una lotta a cui i compagni hanno pagato un tributo di sangue anche. Ricordiamo che pochi giorni fa, il 28 marzo, è l'anniversario del suicidio di Edoardo Massari, baleno, ammazzato in carcere dopo un arresto susseguito alla battaglia di lotta, di occupazione, di riappropriazione di spazi che stavano facendo con altri due compagni, con Maria Soledad Rosas, Sole, suicida anche lei poi nel luglio successivo di quell'anno, del 98, e a Silvano Pellissero. Noi in questa settimana abbiamo ritenuto importante cercare di rilanciare le ragioni del movimento No TAV a fronte di una continua criminalizzazione che viene perpetrata contro di esso, cercando di collegarlo con altre iniziative di base che nel nostro territorio stanno cercando di rilanciare la lotta contro le nocività e il rispetto delle popolazioni e dell'ambiente circostante. Tra queste la discarica, la lotta contro l'attesa discarica di Quadro Alto, Ariano Flaminio. C'è un presidio permanente al chilometro 7500 della Tiberina, a cui invitiamo a partecipare, dove questa sera alle 20:30 si terrà questa assemblea, dibattito con i compagni del movimento No TAV. Compagni che rincontreremo anche qui a Roma in un'assemblea a via Rocco da Cesinale 18 alla Garbatella, allo Spazio Anarchico 19 luglio, domenica sera, anche lì alle 20:30. Il meccanismo per cui cerchiamo di fare queste lotte è un meccanismo di lotte contro le costruzioni dannose, perché oltre ad essere inutili dal punto per quello per cui vengono dichiarate sono dannose, sia la TAV, perché mandare ad alta velocità dei treni tra Torino e Lione quando oggi ci sono soltanto tre treni internazionali al giorno tra Torino e Lione. È una presa in giro. Spendere, dichiarati sono 25 miliardi, alla fine saranno molti di più perché i 25 miliardi di euro, tra l'altro, per il 70% a carico dell'Italia. perché come tutte le progettazioni della TAV i costi sono aumentati tra le 4 e le 7 volte, il che significa che alla fine si spenderanno tra i 100 miliardi e i 150 miliardi di euro per fare una cosa dove adesso la linea è sottoutilizzata. Adesso la sera dopo le 8 non ci sono treni da Torino per andare a Lione, ce ne sono appunto solo 3 al giorno. Ne vale il discorso delle merci, perché le merci stanno diminuendo progressivamente i traffici tra l'Italia e la Francia in luogo di altre direttrici. Oggi la produzione manifatturiera al mondo viene fatta in Cina e viaggiano molte più cose tra la Cina e la Francia che non tra l'Italia e la Francia. Tanto per dirne una, per cui costruire una, tra l'altro la Fiat per scelta di Marchionne, oltre ad aver licenziato gli operai, per risparmiare quando Marchionne guadagna più di tutti gli operai di Lingotto e Mirafiori messi insieme, e stanno sospendendo le produzioni, l'ha dichiarato, quindi non è che vendono le auto italiane in Francia passando attraverso la TAV. Allo stesso modo, così come inutile e dannosa è la TAV, che ovviamente viene fatta per un motivo banale, capiamoci anche su quello, non perché sono tutti d'accordo, perché lì ci mangiano tutti. Gli appalti già sono stati assegnati, la galleria esplorativa della Maddalena, quella per cui a novembre scorso hanno caricato i compagni, verrà realizzata dalla CMC, la cooperativa Muratori Cementieri, una cooperativa ex rossa, ormai di un rosa stinto come il partito PD che gli fa da ispirazione. Il segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani fino a l'anno scorso era nel consiglio d'amministrazione della CMC, c'era anche quando da ministro dei trasporti ha avallato la TAV. Oggi nel consiglio di amministrazione siede Enrico Letta, vicepresidente del Partito Democratico, per quello i democratici di tutta Italia si ergono compatti a difesa della TAV, così come gli altri appalti sono stati assegnati al Rocco Soil, la società di Lunardi, il ministro dei lavori pubblici del governo Berlusconi, che mentre era ministro si beccava i soldi dalla compagnia Torino-Lione Costruzioni Ferroviarie, però per una consulenza sul lato francese, quindi diceva che non c'erano conflitti di interessi, così come la solita Impregilo, la società dove vediamo gli onnipresenti Benetton, Gavio, cioè quelli che in Italia in un anno di crisi come il 2011 Gilberto Benetton ha guadagnato 300 milioni di euro in più in un anno senza pagare una lira di tasse. Questi signori fanno il paio in sedicesimi ovviamente con quello che sta accadendo a Quadro Alto, dove Manlio Cecconi, il re delle discariche a Roma, ha comprato un terreno e guarda un po' hanno deciso di costruirci una discarica sopra. Questo era il proprietario di Malagrotta che si compra, guarda un po', un terreno da un'altra parte e immediatamente gli viene assegnato quel terreno come discarica. Adesso hanno sospeso questa settimana le discariche in tutto il Lazio, proponendo una commissione congiunta dove ci sono comune, provincia, regione, l'AMA, la CEA e c'è la società De Manlio Cerroni in un tavolo istituzionale per discutere a chi assegnare, dove posizionare le discariche. C'è una società privata del re delle discariche romane. In questa situazione è evidente i paralleli che ci sono. Paralleli fatti di violenza alle popolazioni locali, così come in Valsusa nessuno si è mai potuto pronunciare a favore o contro la TAV, hanno deciso gli organi nazionali, cioè quelli di quei partiti che da questo prendono le mazzette e che hanno deciso ovviamente a favore del fatto di farla, fregandosi di un'opposizione radicata, diffusa e partecipata da parte della gente della valle, così come stanno decidendo di fare le discariche e gli inceneritori nel Lazio, fregandosene dell'opposizione, delle popolazioni nei luoghi dove dovrebbero sorgere e fregandosi soprattutto di risolvere il problema. Oggi si ricicla molto meno di 40 anni fa. 40 anni fa c'erano le bottiglie di vetro a perdere, di vuoto a rendere e c'erano i vuoti a perdere, e le persone che vendevano la birra, l'acqua, la vendevano in vetri e poi ritiravano le bottiglie. Oggi invece con la plastica hanno eliminato il vuoto a perdere e il vuoto a rendere e hanno aumentato lo spazio del vetro e della plastica in discarica. Questa è la situazione. Su una situazione del genere abbiamo cercato di collegare le due lotte, collegarle anche su alcuni aspetti che sono importanti e che consentono anche di vincerle le lotte. Ricordavo prima le battaglie contro il nucleare, contro l'Acna di Cengio, di Scanzano Ionico contro la discarica per i rifiuti nucleari, contro le fabbriche di morte, la farmoplanta a Massa Carrara, l'Enica a Manfredonia. Sono battaglie vinte perché la gente si è opposta e perché le caratteristiche delle lotte che la gente ha praticato per opporsi sono state caratteristiche di lotta di azione diretta, propria, non delegata, non affidata a partiti politici, che hanno sempre, nel caso in cui l'hanno fatto, per esempio come a Vicenza per il problema dell'allargamento della base navale, addirittura il sindaco si candidava e veniva dal Nord al Molino, infatti la base è stata fatta. In Valsusa, che ha rifiutato questo rapporto con i partiti politici, perché tanto le mazzette le prendevano tutti i partiti politici, per cui non c'era bisogno di potersi schierare con uno o con gli altri, la lotta ancora dura e ha delle possibilità di vincere. Abbiamo in linea una compagna, che è la compagna che parlerà stasera, Maria Matteo di Torino, attiva nel movimento NOTAV, e da cui volevamo sentire un po' di notizie sulla Valsusa. Ciao Maria.
Ciao a tutti e a tutte.
Senti un po', cominciamo a raccontare proprio dalle modalità di lotta la lotta NOTAV, come si articola, come si muove, quali sono le caratteristiche che la differenziano da alcuni atteggiamenti che appunto sono risultati perdenti con l'intromissione di partiti politici e il tentativo di una rappresentatività politica all'interno delle istituzioni.
Ma 5-7 anni fa, quando il movimento NOTAV è saltato alla ribalta e all'attenzione di tutta Italia, perché ovviamente il movimento esiste da moltissimi anni, però è diventato visibile soltanto in quel momento. E una delle caratteristiche che dominavano l'informazione in quel periodo era il movimento NOTAV mette insieme gli esperti, mette insieme gli amministratori locali, mette insieme il movimento popolare, e quindi c'era un grosso insistimento sul ruolo delle istituzioni locali e sull'unità tra istituzioni locali e movimento. In realtà, in tutto quel periodo, uno degli elementi più significativi fu il fatto che gli amministratori locali, al di là dei partiti che li esprimevano, sono sempre stati una variabile dipendente dal movimento. Non è mai stato il movimento a determinare gli orientamenti di questi amministratori, ma semmai il contrario. È sempre stato così, ed è stato così anche nella fase più difficile, quella successiva, quando una parte degli amministratori, sedotti dal solito valzer delle poltrone, convinti dalla notorietà di poter assumere un ruolo di tipo diverso, hanno accettato il tavolo di mediazione che venne proposto dall'allora governo Berlusconi al movimento NOTAV subito dopo la rivolta, che di fatto bloccò il progetto ormai entrato in fase esecutiva della Torino-Lyon, il progetto che avrebbe dovuto passare dalla riva sinistra della Dora e che appunto grazie alla rivolta popolare venne bloccato e cancellato definitivamente dalle prospettive di realizzabilità da parte del governo, nonostante, ripeto, fossimo già nella fase esecutiva. A quel punto il governo fece marcia indietro, ma propose un tavolo di mediazione. Le istituzioni locali si sedettero a quel tavolo di mediazione e cominciarono, come dire, ad accettare quel lungo lavoro di logoramento ai fianchi che supponevano avrebbe portato una divisione all'interno del movimento. 7 anni dopo hanno dovuto rendersi conto che, al di là del sindaco di Sant'Antonino, a cui è stata offerto un posto in consiglio provinciale, non erano riusciti a portare a casa niente. Ma questo per un banale motivo, che in tutti quegli anni, anche quando gli amministratori smisero di venire alle manifestazioni NOTAV, perché ormai erano seduti al tavolo con il governo, il movimento è rimasto compatto, unito, fortissimo, con una presenza popolare diffusissima su tutto il territorio, e questo è stato un dato del quale non possiamo certamente prescindere, ed è stato un dato con il quale gli stessi amministratori locali hanno dovuto fare i conti. La scelta stessa di dar vita a delle liste civiche, che all'interno del movimento non è stata apprezzata esattamente da tutti, è stata una scelta in fondo marginale rispetto allo sviluppo del movimento, e che comunque in questo momento non ha un ruolo reale, non ha un ruolo di rappresentatività, nonostante che nelle liste civiche siano entrati pezzi di movimento, gente che veniva anche dai comitati, cosa che invece non avveniva nella fase precedente. Ma tutti costoro, a maggior ragione, sono una variabile dipendente dal movimento, non esistono al di là di quello che il movimento dà come indicazioni. Tanto per capirci, in quest'ultimo periodo in cui è ripresa una interlocuzione, seppure a livello basso, all'interno delle istituzioni in cui sono stati ricoinvolti i sindaci della Bassa Valsusa e la comunità montana, ebbene il presidente della comunità montana, temendo contestazioni dirette da parte del movimento, si presenta regolarmente a raccontare che cosa ha combinato, che cosa non ha combinato, che cosa è stato detto e cosa non è stato detto durante questi incontri. Quando l'ultimo incontro si è svolto mercoledì scorso, c'era il coordinamento comitati in ottava, Sandro Plano si è presentato al coordinamento comitati in ottava e ha detto: com'è mio dovere, adesso vi dico che cosa è stato detto, quali sono state le proposte, eccetera, eccetera. Tutte proposte che ovviamente loro non hanno accettato. Questo perché? Perché la sua poltrona stessa dipende dal consenso popolare. D'altra parte, e questa è l'altra caratteristica significativa da questo punto di vista, nonostante che quasi tutti i partiti, anzi possiamo dire tutti i partiti, perché Rifondazione, che si è venduta come partito Notav, in realtà quando è stata al governo assieme a Prodi ha firmato il celeberrimo dodecalogo delle priorità del governo Prodi, al punto 3 di questo dodecalogo era scritto a chiare lettere sì al TAV. Quindi anche se cercano di ricostruirsi una verginità oggi che sono passati non solo l'opposizione ma sono diventati extraparlamentari, questo è un gioco al quale non crede assolutamente più nessuno. Non a caso siamo passati da consensi di tipo unanimista nei confronti della sinistra, dei Verdi, ormai defunti, di Rifondazione, ma dello stesso PD che in valle si era schierato contro il TAV e contrariamente alle posizioni del partito a livello nazionale. Tutto questo che avvenne all'indomani del 2005, alla successiva tornata elettorale, l'astensionismo è arrivato alle stelle e chi è andato a votare ha espresso un voto di protesta legato purtroppo a quel brutto partito populista che sono i grillini, che però, come dire, non si è tradotto in un moltiplicarsi sul territorio di sezioni delle 5 Stelle o un'adesione di massa nei confronti delle 5 Stelle. Questo è importante dirlo. Le strutture del movimento sono le strutture di base, sono i comitati che inizialmente nei primissimi anni erano un comitato, due comitati locali, e se ci si ritrovava in pochissime a Bussolene, in una sede piccina, sono anche gli esperti, perché la Valsusa ha avuto al proprio interno dei gruppi di intellettuali militanti, possiamo chiamarli così, soprattutto professori del Politecnico che sin dalla prima ora hanno denunciato la dannosità e l'inutilità dell'opera, medici che hanno fatto uscire dossier su cosa avrebbe significato per la salute delle persone l'esposizione, chiedo scusa ma ho un po' di tosse, l'esposizione all'amianto, l'esposizione all'uranio, perché di questo stiamo parlando, e che chiaramente hanno creato un ambito di fiducia molto, molto vasto, un ambito di fiducia che ha visto catalizzare intorno a sé molta gente, perché l'esperto in genere è quel tipo in giacca e cravatta che è sempre schierato dall'altra parte e che parla sempre la lingua dei padroni. Nel momento in cui l'esperto invece diventa uno dei tuoi, anzi uno di quelli che per primo denuncia quello che sta accadendo, questo chiaramente dà un segnale forte di inversione di tendenza che è stato importante almeno nella fase costitutiva di questo movimento. Dopodiché gli elementi sono tanti, non so cos'altro volete sapere.
No, visto era diciamo la panoramica sui metodi che abbiamo fatto, parliamo anche un po' delle ragioni del movimento NoTav, nel senso che spesso viene accusato il movimento NoTav come appunto le persone, le donne e gli uomini che si battono contro la discarica di Quadro Altro, dove stasera alle 7:30, lo ricordiamo, al chilometro 7500 della via Tiberina si terrà una conferenza proprio con Maria che stiamo intervistando in questo momento. Appunto, molto spesso vengono accusati di essere NIMBY, un acronimo inglese che significa not in my backyard, non nel mio giardino, cioè persone che a cui non frega assolutamente nulla del benessere complessivo della società, ma che sono solo attenti agli interessi del proprio orticello, dimenticando che tutti questi movimenti stanno rimettendo in discussione un modello di sviluppo. I movimenti che si oppongono al discorso delle discariche lo stanno facendo contro una gestione dissennata dei rifiuti, fatta di inceneritori e fatta di discariche, in una situazione dove si creano rifiuti volutamente, dove le aziende che producono scaricano il costo dei loro imballaggi sulle persone che, oltre a comprare la merce, devono anche pagare in termini ambientali e di costo lo smaltimento dei rifiuti che le aziende producono. Così, una situazione analoga c'è anche per quanto riguarda il movimento NoTav. Non è assolutamente un movimento NIMBY, ma di questo probabilmente Maria potrà raccontarci meglio l'approccio alle ragioni del NoTav.
Ma sicuramente non è un movimento NIMBY e non lo è stato nemmeno nella sua fase aurorale, quando gli elementi di critica derivanti dalla constatazione del disastro ambientale che la nuova linea tra Torino e Lione avrebbe potuto produrre certamente hanno tenuto banco più che non altri. Inizialmente si supponeva che avrebbero voluto fare una linea parallela all'attuale linea storica che corre nella bassa Val di Susa e che dà vita già a un inquinamento acustico gravissimo, cosa che sarebbe divenuta intollerabile di fronte ad una linea ad alta velocità con un treno che corre, dicono loro, a 300 km all'ora. Ecco, già allora gli studi di un professore come il professor Chiocchia del Politecnico di Torino chiarirono in maniera inequivocabile che il danno, soprattutto per i bambini in fase di crescita, sarebbe stato un danno gravissimo. Successivamente, quando fecero la scelta di passare sulla riva sinistra della Dora e quindi di bucare una montagna come il Musinè, dove sicuramente c'è presenza di amianto, e successivamente comunque entrare nell'Amben, che è il massiccio la quale anche oggi devono passare, perché il tunnel lì bisogna farlo, anche il vecchio tunnel passa di lì, anche il vecchio tunnel, seppure ad un'altezza decisamente più significativa, e lì c'è l'uranio, non in maniera significativa al punto che lo si possa estrarre, ma ecco, per fare un esempio, negli anni 30 nella stessa zona c'erano delle miniere di ferro, le hanno chiuse perché gli operai morivano come le mosche. Allora non si sapeva che c'era anche l'uranio. Quando si è capito che c'era l'uranio, evidentemente si è avuta la spiegazione di questa moria per tumori da parte soprattutto degli operai che lavoravano in queste miniere. Quindi l'elemento ambientale sicuramente c'è stato, non parliamo del problema del taglio delle falde acquifere. Ancora oggi il comitato di Giaglione, che è il paese che si ritrova a lato del luogo dove dovrebbero realizzare il tunnel geognostico come primo atto dell'opera, quello dove c'è il fortino della Maddalena, dove ancora non stanno lavorando, ma ci sono sicuramente una gran quantità di poliziotti, carabinieri, alpini, blindati e altri strumenti del tutto indispensabili per la realizzazione di un'opera ingegneristica, cannoncini, sparacque, tutte queste cose qua che ovviamente, come tutti quelli che ci ascoltano avranno ben capito, servono per fare il tunnel. Ecco, un paese lì accanto, che è Giaglione, avrebbe una perdita irrimediabile di falde acquifere. Quindi un elemento localistico dal quale si parte, ma che io non considero un elemento reattivo o reazionario, è comunque importante che ciascuno abbia cuore del proprio territorio. Nelle grandi città dove la gente ha perso il contatto con il proprio territorio, ha perso il contatto con gli elementi che ne determinano la vita, siamo diventati tutti schiavi e dipendenti e spesso indifferenti alle condizioni nelle quali siamo forzati a vivere, indifferenti al fatto che con la medicina che c'era all'inizio del 1900 moriva di tumore una persona ogni 80, oggi ce lo raccontano le statistiche, nonostante la ricerca sul campo, i miglioramenti della medicina, ne muore una su quattro. Quindi questo è un dato oggettivo, un dato con il quale dobbiamo fare i conti. Però l'elemento forte, l'elemento determinante del movimento è stata la constatazione dell'enorme spreco di risorse pubbliche per fini del tutto privati. Questo è il dato sul quale si è mossa la critica. Ed è una critica che si è incentrata immediatamente sulla constatazione che nel nostro paese sono stati costruiti chilometri e chilometri di linee ad alta velocità, e tutte queste linee ad alta velocità hanno prodotto da un lato devastazione ambientale, dall'altro un folle drenaggio di denari pubblici fino a 10 volte quello che costa un chilometro di TAV in Europa, è costata una linea come quella tra Milano e Firenze, tanto per fare un esempio, per non parlare degli 83 chilometri di gallerie che si sono già più volte ammalorate, come dicono con un toscanismo, da quelle parti, e che sono costate comunque un morto a chilometro, un lavoratore impegnato nella costruzione di queste linee a chilometro. E a fronte di tutto questo cioè abbiamo una linea di lusso usata da pochissimi, il taglio di tutto quello che serve per la vita di tutti i giorni, i tagli delle linee destinate ai pendolari, il peggioramento della manutenzione complessiva di una rete ferroviaria, che è una rete ferroviaria importante. Pensiamo che in 15 anni sono stati tagliati 95.000 posti di lavoro, e quella che loro hanno chiamato razionalità si è tradotta nel moltiplicarsi degli incidenti, anche mortali, nell'utilizzo di un mezzo di trasporto che 30 anni fa, in un'Italia completamente diversa da questa, era considerato uno dei più sicuri che uno potesse prendere. Se uno prendeva il treno, se non ci pensava un fascista a metterci sopra una bomba, non rischiava certamente di morire. Questo è un dato con il quale bisogna fare i conti. Ecco, tutte queste considerazioni ci portano ad un'idea diversa di interesse generale. Lo Stato dice: noi pensiamo al progresso, noi pensiamo al futuro, noi pensiamo all'incidente, all'interesse generale. Il movimento No TAV, soprattutto dopo il 2005, ha cominciato a dire: no, non è vero, l'interesse generale è rappresentato da quei movimenti che si battono contro un drenaggio di denari pubblici a fini del tutto privati, perché poi a guadagnarci nel 2005 era la ditta della moglie del ministro Lunardi e la cooperativa Cementieri e Muratori di Ravenna, una delle grandi cooperative rosse, una delle grandi costole potenti che reggono il sistema economico del Partito Democratico. Quindi un'opera completamente bipartisana, sostenuta da questi e da quelli. Perché? Perché è diventato il sistema per guadagnare, è diventato il sistema per far sì che i partiti possano finanziarsi in maniera del tutto lecita. E su questo vale la pena di aprire una parentesi.
Lo stavamo ricordando prima, il ruolo della CMC, il ruolo della Rocksoil, il ruolo dell'Impregilo nella costruzione del TAV.
Sì, certo.
Volevo anche integrare il tuo intervento chiedendoti anche di sottolineare un aspetto. Delle ragioni del TAV non se ne parla, si rifiuta, si dice ormai è stato deciso, dobbiamo andare avanti, e si risponde con una bieca repressione a chiunque si lamenti, protesti, si ribelli a questo tipo di situazione. E dell'altro giorno la notizia della denuncia fatta delle violenze poliziesche nel corso delle battaglie che ci sono state per la difesa degli spazi fatte dai Valsusini. Le avevamo viste già in televisione nelle riprese che i compagni avevano fatto, abbiamo assistito a una loro rielaborazione fatta dal comitato. Contemporaneamente ci sono dei compagni che sono stati arrestati, che sono in galera. Uno, Tobia Imparato, un nostro caro compagno, è dovuto stare in sciopero della fame per poter affermare il suo diritto a comunicare. Gli era vietato anche scrivere le lettere. Vuoi anche affrontare questo tipo di aspetti delle risposte, certo, che vengono date ai problemi sollevati dal movimento NoTav?
Allora, diciamo che la risposta di tipo repressivo c'è sempre stata, ma certamente ha visto un'accelerazione nell'ultimo anno, un'accelerazione decisamente significativa. Questo perché si sono resi conto che i tavoli di mediazione non avevano funzionato. Mi ricollego alla prima parte di questa intervista. I tavoli di mediazione sono saltati, si sono resi conto che non c'era modo di arrivare ad un accordo condiviso almeno con le amministrazioni locali, e si sono ritrovati di fronte alla necessità di partire. Io credo che il governo Berlusconi non fosse completamente convinto di voler di nuovo fare testa a testa con il movimento NoTav. C'erano componenti dello stesso PDL che offrivano da tempo una via di uscita, vedi l'onorevole Bonsignore che a tutt'oggi spinge per far passare la Torino-Lione dalla Liguria passando da Ventimiglia, no? Che sarebbe un disastro peggiore che di quello che non fanno in Val di Susa, però è significativo un tentativo di cercare, almeno ci hanno provato fino all'ultimo, a tentare di trovare una mediazione, di trovare una via d'uscita. Poi a quel punto era ovvio che dovevano in qualche modo andare avanti, ma sono andati avanti molto piano, devo dire, non per giustificare, ma sono andati molto piano. Mentre fin dall'inizio il ruolo del Partito Democratico è stato un ruolo decisamente più d'attacco, e lo è stato sia quando erano all'opposizione. Pensate che la prima proposta di militarizzare, di dichiarare area di interesse strategico militare l'area della Maddalena parte già nel maggio dello scorso anno, quando eravamo ancora all'inizio delle prime fasi della resistenza di questo periodo, viene proprio dal Partito Democratico, e già tra il maggio e il giugno dello scorso anno vennero consegnati ben 72 avvisi di garanzia per la resistenza contro le trivelle, che furono il primo tentativo di attacco, sia pure timido, di trivellazioni ne vennero fatte circa il 30%, alcune delle quali all'interno della ex discarica di Torino, tanto per rendere l'idea delle capacità di questi signori di imporre sul territorio questo tipo di banalissime trivellazioni, quindi sciocchezze in rapporto all'impatto dell'opera, ma che videro scendere in piazza in maniera significativissima tutto il movimento NoTav che si mise di traverso. Sono arrivati gli avvisi di garanzia, e il dato interessante è che per reati tutto sommato banali, oltre la firma del PM di turno, c'era la contromarca del procuratore capo Giancarlo Caselli. Questo era un segnale chiaro della discesa in campo del procuratore capo, ossia del Partito Democratico, perché le cose vanno chiamate con il loro nome, che si è assunto per quello che riguarda il fronte della magistratura il compito di regolare i conti con il movimento NoTav. Dopodiché c'è stata tutta l'accelerazione alla quale abbiamo assistito. Il governo Monti si è assunto l'incarico di andare avanti con molta maggiore determinazione di quanto non fosse avvenuto in precedenza. Non a caso la dichiarazione di zona strategica e militare avviene a gennaio, quindi già con il governo Monti, e soprattutto con l'operazione che ha portato all'incarcerazione di 26 compagni e compagne il 26 di gennaio. E questa è un'operazione, ne parlavamo ieri sera a Milano, dove c'è stata una serata con gli avvocati che difendono alcuni degli arrestati milanesi di questa tranche repressiva. È un'operazione che è stata condotta con molta cura e vale la pena parlarne, nel senso che Caselli ha insistito: io non criminalizzo tutto il movimento, io me la prendo soltanto con i cattivi, non me la prendo con i buoni, sani, che dovrebbero prendere le distanze dai cattivissimi, mi occupo soltanto di reati specifici. poi si vanno a scartabellare gli incartamenti, ci sono decine di migliaia di fotografie, di indicazioni, eccetera, e salta fuori in maniera chiarissima che la scelta tra chi arrestare e chi non arrestare, chi denunciare a piede libero e chi non inquisire nemmeno, è stata fatta sulla base delle indicazioni poliziesche, ossia del cosiddetto profilo criminale, per usare i loro termini, dei compagni che sono stati arrestati. Nello specifico questo partecipa alle manifestazioni, questo è stato quel tale corteo, quell'altro era sempre presente, quell'altro era in prima fila, quell'altro ancora magari ha scritto un libro nel quale si parla male della magistratura, tanto per parlare di Tobia, no? Ecco, tutti questi hanno il profilo giusto per essere incriminati e per essere arrestati. Quindi ben lungi da condurre un'operazione asettica, è stata un'operazione squisitamente politica, un'operazione nella quale ancora una volta il protagonista è Giancarlo Caselli come capo della procura. D'altra parte, a settembre, quando vennero arrestate due ragazze durante una delle tante nottate di pressione verso le reti del fortino militarizzato della Clarea, per la convalida degli arresti, due ragazze incensurate, una con uno zaino pieno di cerotti, ecco, intervenne prima, per la prima, il procuratore capo in persona, per la seconda c'era in aula il suo vice. Pensate che razza di pressione tutto questo rappresenti nei confronti del giudice che è chiamato a decidere se trattenere o meno in carcere queste due compagne incensurate. Quindi questo era un altro segnale che va in qualche modo raccolto. Si tratta di un'operazione che purtroppo è ben lungi dall'essere finita, con ogni probabilità cercheranno di allestire altre operazioni di tipo repressivo. Non possiamo escludere che ci saranno nuove ondate d'arresto, perché vogliono a tutti i costi cercare di disciplinare questo movimento, spaventandolo e dividendolo. Ecco, per quello che riguarda la divisione non ci sono mai riusciti, non ci sono riusciti al di là il giorno dopo il 3 luglio, quando dissero ci sono i black bloc cattivi arrivati da fuori e ci sono i valsugini buoni che hanno passeggiato. Nella conferenza stampa fatta il 4 luglio il movimento ha detto chiare lettere: qui siamo tutti black bloc, qui non ci sono quelli venuti da fuori, chi era su per i sentieri, che è sceso verso il fortino, e quelli che invece sono andati giù alla centrale, e gli altri che magari non hanno fatto neanche quello, hanno camminato soltanto in paese, eravamo sempre tutti noi. Magari alcuni ce la sentivano di più ed erano in prima linea, altri in seconda, altri erano anziani, altri ancora avevano dei bambini, ma tutti quanti insieme. Ecco, contro questo tutti quanti insieme stanno cercando di lavorare, ma non ci riescono, non ci riescono. È significativo che l'ultima sfida il governo l'abbia lanciata proprio alla fine di febbraio, prima con una campagna mediatica assolutamente intollerabile, nella quale hanno cominciato a dire che i notav cercavano il morto, anzi in particolare gli anarchici nel movimento notav cercavano il morto, che prima o poi sarebbe successa una disgrazia.
E poi l'hanno quasi fatto con Luca Abba.
Esatto, ma in mezzo c'è stata una manifestazione. C'è stata una manifestazione in valle di 75.000 persone, 75.000 persone che magari non sempre, non tutte, sono nei momenti più duri di resistenza, ma che in quel momento, in un'amministrazione in cui in apertura si parlava degli arrestati, in cui c'erano le foto di tutti gli arrestati, anche quelli che magari nessuno conosceva perché venivano dall'altra parte della penisola, si sono stretti a tutti gli arrestati, e questo è stato un segnale fortissimo. Non per caso,
a questo proposito, scusa Maria, a questo proposito, mentre avviamo a chiudere l'intervista, volevo chiederti qualcosa, invitando ovviamente tutti gli ascoltatori della radio a venire stasera alle 19.30 al presidio di Quadro Alto, a via Tiberina, al chilometro 7500, Ariano Flaminio, e domenica sera a Garbatella, allo spazio anarchico 19 luglio, a via Rocco da Cesinale 18, o a seguire in streaming il dibattito di domenica sera su www.transizionedifase.org, che è una radio web di compagni che trasmetterà dalle 19.30 il dibattito allo spazio anarchico di via Rocco da Cesinale 18. E volevo chiudere l'intervista con Maria chiedendogli, ovviamente stasera e domenica sera riapprofondiremo tutti questi temi, ma chiedendogli sinteticamente le strategie del movimento NOTAV e qualcosa sull'appello per l'11, che mi pare che sia l'appuntamento prossimo che il movimento NOTAV si è dato.
Certo, questo è un dato molto importante, quindi vale la pena di spendere due parole. Chiaramente è tutto cambiato rispetto al 2005, quando tutta la fase alta della resistenza si concentrò in circa un mese. Adesso stiamo resistendo ormai da 10 mesi, e dal 27 di giugno, quando venne sgomberata la Libera Repubblica della Maddalena, c'è una porzione di territorio che è stata occupata militarmente, cintata e riempita di carabinieri, poliziotti, alpini, carristi, e chi più ne ha più ne metta. Ecco, senza che sia stato fatto sinora, è importante dirlo, neanche un metro di lavoro. Anche le cosiddette ditte impegnate alla Maddalena sono state ditte che hanno lavorato per rafforzare il fortino, tra l'altro tutte in odore d'angheta, sono fallite una dietro l'altra, e questo, come dire, è un dato significativo alla faccia delle chiacchiere sulla trasparenza degli appalti che di tanto in tanto il governo si diletta a far circolare. Ma al di là di questo, è chiaro che la scelta di quel luogo per fare il tunnel geognostico, un tunnel che dovrebbe servire per capire i problemi legati alla realizzazione del tunnel vero e proprio, la famosa galleria mostro di 57 chilometri tra Susa e Saint-Jean-de-Maurienne, è quel luogo è quanto più inappropriato da questo punto di vista, perché se io voglio verificare com'è il terreno del luogo dove devo fare una galleria, la galleria la faccio lì accanto, non a caso a Venaus, quando bloccammo con la rivolta i lavori, il posto dove facevano il tunnel geognostico sarebbe stato lo stesso dove doveva partire il tunnel cosiddetto di base, quello lunghissimo. Ecco, lo hanno fatto lontanissimo, ma l'hanno fatto lontanissimo perché c'è il trassante della montagna non abitato, il paese è dall'altro lato, siamo in alta valle dove il movimento è più debole, e soprattutto siamo in un catino in cui c'è una strada maestra che è purtroppo l'autostrada che corre su un lunghissimo viadotto che entra e esce da due gallerie autostradali. Su questo lunghissimo viadotto hanno realizzato una sorta di svincolo di servizio per le truppe di occupazione e in futuro per i mezzi delle ditte, e quindi è chiaro che questo luogo è stato scelto per ragioni militari e non per ragioni legate alla realizzazione dell'opera. È stato gioco forza difendere quel territorio, è stato gioco forza infastidire in tutti questi mesi le forze del disordine impegnate a difenderlo, però man mano che l'estate avanzava il movimento si è reso conto che non era il luogo dove saremmo riusciti a mettere in difficoltà il governo, e ripercorrendo anche con la memoria quello che era stato il percorso del 2005, pur nella consapevolezza che adesso le cose sono molto più difficili perché il governo è molto più deciso a disciplinarsi, perché sa se disciplina noi poi magari gli riesce più facile disciplinare tutte le altre resistenze che in Italia hanno guardato con attenzione al nostro movimento e in parte vi si sono ispirate. Ecco, se disciplinano noi portano a casa un risultato che va al di là a questo punto della lauta porta da dividersi di 22 miliardi di euro. E a questo punto il movimento si è reso conto che bisognava spostarsi, bisognava puntare a rendere ingovernabile il territorio. Il primo atto lo abbiamo fatto l'8 di dicembre, quando per la prima volta abbiamo occupato l'autostrada tenendola per oltre 14 ore ferma, e il secondo è venuto fuori in qualche modo spontaneamente dopo il gravissimo incidente, chiamiamolo così, quando uno precipita perché è incalzato su un traliccio dell'alta tensione inseguito da un carabiniere rocciatore, ecco, chiamiamolo incidente, dopo il gravissimo incidente nel quale uno di noi, Luca, per poco non ci ha lasciato le penne, la gran parte del movimento ha detto è venuto il momento di cambiare strategia. Ci siamo messi sull'autostrada, abbiamo resistito per 3 giorni, è vero, alla fine ci hanno caricato con grande violenza, e abbiamo lasciato molti feriti sul terreno, però è anche stato evidente a tutti, e persino parte dei media hanno dovuto riconoscerlo, qual era la straordinaria violenza alla quale la polizia ci sottoponeva. Proprio due giorni fa, all'ultimo coordinamento comitati, abbiamo rivisto una nostra compagna Notav, che proprio quel giorno le avevano spaccato in più punti la gamba ai poliziotti, arrivata sulla sedia all'hotel. È una donna di una certa età, è già nonna di un bel nipotino, e lei ci raccontava che per lei la cosa più difficile era, lei lavora a Torino, spiegare ai colleghi ma cosa ti è successo, e la risposta era: beh, sono andato a una manifestazione e la prima cosa che le dicono: ma la polizia che cosa faceva, non è intervenuta? E lei a dire: ma è stata la polizia a spaccarmi la gamba e a ridurmi in questo stato. Ecco, credo che questo renda visibile la mentalizzazione. Le abbiamo messe in difficoltà perché la gente ha ripreso iniziativa, perché l'azione di blocco è un'azione che può essere condivisa da chiunque, è molto più facile arrivarci, è molto più facile da fare. Li abbiamo anche presi per il naso nel corso di tutta la settimana, c'erano 3.000 poliziotti schierati che andavano su e giù in continuazione, noi comparivamo nei posti più disparati, l'abbiamo rioccupata in più di un'occasione. È il segno, come dire, di una strategia che funziona, ma quello che ha funzionato più di tutto è stato il grandissimo sostegno che abbiamo ricevuto da tutta Italia. In certe località ci sono state manifestazioni quasi tutti i giorni in risposta agli eventi repressivi che di volta in volta si stavano verificando, e quindi Monti ha dovuto fare i conti forse per la prima volta con una vera opposizione alle politiche terrificanti che il suo governo sta portando avanti, e poi si sono venute saldando tanti elementi, non soltanto quello dell'opposizione alle grandi opere inutili o alla devastazione del territorio o alla discarica, all'inceneritore o al turbogas, ma anche l'opposizione ad un governo che sceglie di finanziare la guerra, che sceglie di finanziare le grandi opere e sottrae ogni giorno sempre più risorse a quello che serve alla vita di tutti i giorni, alle scuole, ai trasporti locali, ad una vita più decorosa. Un governo che dice di pensare al futuro dei giovani e intanto condanna i vecchi a lavorare all'infinito per delle pensioni da fame. Insomma, un governo che sta decisamente in maniera netta dalla parte dei banchieri e dei padroni, che in qualche modo si è visto contestare proprio a partire da queste considerazioni di fondo, di cui quella del Notav in Valsusa, nel Piemonte occidentale, è stata la scintilla, ma una scintilla che si è rapidamente diffusa. Veniamo all'11 di aprile. L'11 di aprile vogliono rendere legale quello che hanno già fatto. Il giorno 27 non è stato solo il giorno in cui è caduto Luca e ha rischiato di morire, mentre lui era ancora a terra le ruspe andavano avanti. Chiamare operai quelli che hanno fatto tutto questo è un insulto alla classe operaia, ed è importante dirlo, perché quando c'è un incidente in qualsiasi cantiere tutto quanto si ferma, lì c'era uno quasi morto a terra e questi hanno continuato ad andare avanti con le loro dannate ruspe e si sono presi il terreno nel quale devono iniziare davvero i lavori. Ecco, il problema è che se lo sono preso senza aver fatto nessuna delle procedure di esproprio, anzi di occupazione temporanea. L'11 di aprile hanno convocato i proprietari per far diventare legale la situazione di fatto. De facto è così, de jure lo deve diventare, devono dare una patina di legalità, devono far finta di aver fatto le cose per bene, anche se i proprietari entreranno uno per volta, se non si presentano li espropriano lo stesso, se hanno 90 anni devono presentarsi di persona ugualmente, scortati dalla polizia, è una situazione, come dire, da occupazione militare, quella che di fatto stiamo vivendo in quella zona. Ebbene, rispetto a tutto questo il movimento ha lanciato un appello, lo potete trovare sui principali siti di movimento, e in questo appello si dice a chiare lettere che il sostegno di tutti quelli che già ci hanno sostenuto a partire dal 27 febbraio, a tutti quelli che sono scesi in piazza, non vi chiediamo di venire su, anche se ovviamente siete i benvenuti, vi chiediamo di dar vita a delle iniziative l'11 di aprile, ma anche in tutto il resto della settimana, delle iniziative che partendo dalle vostre realtà locali, da quelle che sono le emergenze a livello locale, siano iniziative in grado di mettere in difficoltà questo governo. Se le resistenze si spargono per tutta Italia, noi saremo più forti nella nostra resistenza in Val di Susa, il governo sarà più debole in tutto il paese, perché vedrà crescere sempre di più il segnale di una ripresa dal basso di iniziativa, di capacità di costruzione e di fare politica che non è quella delle istituzioni ma è quella dei comitati, dei cittadini, dal basso, di quello che sono dei veri germi di autogoverno territoriale in grado davvero di mettere una parola diversa, di segno diverso, non nel senso dell'opposizione politica ma nel senso davvero di ripensare l'ordine nel quale siamo forzati a vivere in questi anni sempre più drammatici.
Grazie Maria.